Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Bentornato, bentornata ad una nuova puntata del podcast. Come stai? Mentre preparo questa puntata, che uscirà probabilmente tra qualche settimana perché mi sto portando avanti, ho appena messo a letto mia figlia. Il martedì sera è la serata in cui il mio compagno va a nuotare, poi si beve la sua birretta con gli amici e io e Rebby ci coccoliamo fino a che non crolla e non arriva l'ora della nanna. Poco fa lei si è addormentata e ho sentito questa energia creativa e mi sono detta perché non registrare un nuovo episodio del podcast. Ultimamente diciamo che di giorno sono molto stanca, quindi questa botta di energia mi ha fatto dire ok, sfruttiamo l'attimo, carpe diem. Quale episodio registro però? Sapete che ho un file lunghissimo con tutte le vostre proposte, perché di solito lascio una box come ho fatto settimana scorsa in cui vi ho detto ditemi gli ultimi episodi che volete sentire prima del mio ingresso in gravidanza, e ecco che ho ripescato da lì proprio questo tema. Ovvero nell'ultimo box che ho messo su Instagram a Beatrice_Mazza, in tre mi avete chiesto di approfondire la tematica delle relazioni, la relazione tra se stessi e la relazione con l'altro, e di come in realtà trovare un equilibrio tra lo stare bene con se stessi e lo stare un tempo di qualità anche con gli altri. E quindi eccomi qua, ho colto la palla al balzo, anche perché appunto stasera il mio compagno è la sua serata libera settimanale e sento che c'è molto da dire su questo tema, soprattutto in una chiave molto lontana dal concetto che molto spesso naviga nelle nostre menti e nella mente occidentalizzata, che vede un po' solo o la simbiosi con un'altra persona, con le proprie amicizie come metodo per, oppure solo la vita sociale come uno strumento per performare e raggiungere elevati livelli di successo. Quindi, come sai o forse non sai, se sei arrivata qui da poco, magari non me l'hai mai sentito dire, sono una super fan delle relazioni, nel senso che credo fortemente che ogni tipo di relazione che viviamo, sia interpersonale con l'altro che intrapersonale, quindi con noi stessi, siano un modo di crescere e di fare il nostro percorso di risveglio personale e spirituale in modo ovviamente diverso, cioè i benefici e il modo in cui ci porta a crescere la relazione con l'altro è diverso dal modo in cui ci porta a crescere la relazione con noi stessi. Quindi se è vero che solo costruendo una relazione sana e integra con noi possiamo scavare poi nel profondo del nostro vero io, scoprendo la nostra vera natura e sciogliere le gabbie, secondo me è altrettanto vero che soprattutto nelle relazioni con gli altri noi possiamo riconoscere, osservare e portare guarigione negli atteggiamenti poco funzionali che però mettiamo in atto solo con l'altro e che quindi risuonano con schemi più inconsci e più antichi che portiamo dentro di noi, che non si attivano quando siamo da soli con noi stessi. Quindi parto da questo presupposto, cioè per rispondere a questa domanda, il presupposto che vorrei mettere in chiaro è che seppur possa sembrare semplice, per me è necessario che vi sia un equilibrio nella relazione che ho con me stessa e nella relazione che ho con gli altri, con l'altro, ma soprattutto debba esservi un equilibrio non solo di tempo ma di qualità. Perché quello che accade è che molto spesso sottovalutiamo quanto sia l'intenzione, quindi il voler vivere con qualità la relazione con noi stessi e con l'altro, a fare davvero la differenza e quindi a produrre risultati diversi. Ad oggi so che per me è essenziale che vi sia questo equilibrio e attenzione, sottolineo anche oggi in questo episodio, scusa se me l'hai già sentito dire 100 milioni di volte, che l'equilibrio, a differenza di quello che siamo soliti credere, non è qualcosa di fisso, ma anzi è qualcosa di mutevole. L'equilibrio per sua natura è un qualcosa che raggiungiamo e l'istante dopo averlo raggiunto c'è già un'evoluzione in corso che ci porterà a riadattarci a nuove trasformazioni affinché non ce ne si distanzi troppo. Quindi, come dicevo, ad oggi so che per me è essenziale che vi sia un equilibrio, ma non è sempre stato così. In passato c'è stato un tempo in cui, seppur una parte di me desiderasse, per esempio, investire del tempo con me stessa, quando lo facevo mi sentivo quella strana. E c'è stato anche un momento in cui la relazione, appunto, con me stessa era davvero molto faticosa e inevitabilmente io tendevo a scappare e rifugiarmi nella presenza costante di altre persone. Ricordo per esempio che negli anni dell'università, in cui vivevo a Milano, studiavo, correvo come atleta agonista e lavoravo, era molto facile non incorrere nel tempo con me stessa perché erano più le occasioni in cui stavo con gli altri. Ero ovviamente una studentessa fuori sede, avevo una o due coinquiline, mi allenavo in un gruppo di 20 persone ogni giorno, tutti i giorni, per 2 ore e poi frequentavo l'università, quindi avevo anche gli amici da incontrare, insomma era più il tempo che passavo fuori da me, sempre predisposta e aperta alle relazioni, piuttosto che il tempo che avevo e che sceglievo più che avevo di investire all'interno con me stessa. Eppure se ripenso a quel periodo mi rendo conto che non c'era questo equilibrio e spesso la scelta di vedere gli altri era proprio dettata più da un bisogno e da una paura piuttosto che da un reale scambio di crescita, ovvero quelle relazioni erano qualcosa in cui mi rifugiavo anche solo per il fatto di non voler stare a contatto con le ferite, il dolore, le situazioni molto difficili che stavo vivendo. Quindi in realtà faccio questo excursus perché ciò che siamo oggi è ovviamente il risultato di chi siamo stati in passato, ma soprattutto chi scegliamo di essere oggi è la conseguenza della consapevolezza che abbiamo portato su ciò che abbiamo visto non essere funzionale al nostro benessere. E nel tema delle relazioni quasi sempre è difficile che ci sia una funzionalità di base, quindi sì, ci sono persone che vivono le relazioni in modo molto lineare, molto libero, ma per esperienza delle tantissime donne che ho seguito, quasi sempre ci sono delle gabbie o delle cose nascoste che facciamo fatica a riconoscere subito e a cui arriviamo con osservazione, consapevolezza e anni di lavoro su di sé che ci fanno dire ok, forse non era così sana quella relazione, seppur di amicizia, come pensavo. Quindi, tornando alla domanda che mi è stata fatta in questo box, come trovo un equilibrio tra lo stare bene con me stessa e lo stare bene con gli altri? Proverò a condividere con te 4 spunti che sono stati utili in passato e che si sono rivelati vincenti anche nel lavorare con diverse donne su questo aspetto. Il primo punto è non aver paura di stare con te stessa o te stesso e scoprire cosa ti piace. Banale sembra, ma non lo è. Ricordo che uno degli scogli più grandi le prime settimane, quando a 19 anni mi sono trasferita nell'Interland milanese e vivevo lì per studiare, non avevo delle coinquiline, appunto la parte più difficile era stare a casa la sera da sola. Avevo vissuto fino a quel momento con i miei genitori e con mio fratello e tutto a un tratto, dal lunedì al venerdì, finiti gli allenamenti in pista, dopo l'università, mi trovavo in una casa molto grande da sola. Ci misi diverse settimane per sentire che era un'ottima opportunità, per capire quale opportunità la vita mi stesse offrendo. Ai tempi non sapevo cosa mi piacesse fare perché di base i ritmi serali della vita che avevo vissuto con la mia famiglia erano molto simbiontici con loro, quindi in realtà il nucleo familiare dettava gli orari, l'orario a cui si cena, cosa si fa dopo, chi va di qua, chi va di là. Invece in quel momento si apriva uno spazio completamente vuoto e da riempire. Quindi capii che da lì dovevo partire. Cosa mi piaceva fare? Non lo sapevo. Cosa potevo fare in quel tempo? Boh. Però lo capii, per esempio, in quel periodo ricordo che una sera mi nacque l'idea di aprire un blog di ricette. Ai tempi nessuno lo faceva, io amavo cucinare, avevo una passione sfegatata e a volte anche ossessiva per la cucina sana, per tutto quello che era considerato come migliore rispetto agli alimenti con cui ero cresciuta, e ecco lì iniziai a coltivare quest'idea. Però poi quel progetto è andato in frantumi, si è arenato nel momento in cui 9 mesi dopo ero pronta a uscire col blog, mi sono trasferita in una casa con delle coinquiline e ho scelto di negarmi quel tempo per coltivare quel progetto, perché in quel momento forse era più giusto che io coltivassi invece le relazioni. E quindi in quel momento, seppur quel progetto non sia andato avanti, non abbia dato dei frutti, per me è stato un tempo in cui io mi sono messa a investire in un qualcosa di nuovo, che fosse cucinare la sera, che fosse scrivere sul computer le ricette, iniziare a fare le foto, per me era qualcosa che mi stava nutrendo e che stava permettendo a me stessa di scoprire un nuovo modo con cui Bea si poteva relazionare alla vita. Molto spesso a me capita di provare nostalgia per quella Bea che in diverse fasi della sua vita ha vissuto da sola, che non doveva rendere conto a nessuno, perché ovviamente era un tempo di qualità a cui poi mi sono affezionata, cioè nel tempo veramente io mi sono affezionata a questo stare con me stessa. Quindi per molte persone quando d'estate io partivo per un mese, 2 mesi e andavo in Sardegna da sola, affittando un monolocale per trascorrere le vacanze da sola, ovviamente vedendo i miei amici sardi, le mie amiche che vengono lì d'estate, ma senza avere dei compagni H24 di avventura, ricordo che era una cosa che lasciava le persone un po' basite, ma per me quello è sempre stato un tempo prezioso a cui non ero disposta a rinunciare. Che poi io lo investissi leggendo, ballando, andando a correre, cucinando, facendo yoga, piangendo, disperandomi per le situazioni che non andavano come volevo a casa. In realtà era comunque un tempo prezioso in cui io potevo in un qualche modo mettermi alla prova, sfidare anche la mia capacità di bastare a me stessa, che è una cosa molto importante e a cui secondo me si dà poca importanza e soprattutto quando se ne ha paura si tende a dire la evito, invece molto spesso quella paura va in un qualche modo guardata in faccia. Quindi io credo che sia necessario sciogliere la paura di stare da soli per poi poter trovare un equilibrio che sia reale, autentico e non dettato dal bisogno nello stare con gli altri. Quindi il secondo punto è non dire di sì agli altri solo per il timore di perdere la loro relazione o il loro amore. Questo è un punto cruciale, soprattutto nelle relazioni di coppia o di amicizia molto stretta. Negli anni, molte donne che ho accompagnato nei percorsi one to one hanno condiviso con me l'enorme fatica e paura di dire no ad un'amica, ad un fidanzato, ad un partner, per paura di essere poi trattate diversamente o che la loro relazione si raffreddasse, si allontanasse, che non fosse più centrale come prima. Ecco, quando diciamo sì a una persona solo perché abbiamo paura di una conseguenza, di qualunque natura essa sia, significa che non stiamo vivendo liberamente in quella relazione, che in realtà a tenerci legati o legate è più la paura che la sincerità o l'autenticità di quel sentimento. Ovvio, ci sono dei sì che spesso diciamo per senso di colpa, perché crediamo che l'altro abbia bisogno di viverci con quel ruolo, perché riteniamo i bisogni dell'altro prioritari, i nostri secondari, ma in molti rapporti in realtà è molto più sano ed è motivo di crescita e di confronto un no sincero e autentico piuttosto che un sì detto per bisogno, perché quel no ricorda a noi che abbiamo un potere, che dobbiamo stabilire dei confini e che deve esserci un netto confine tra noi e gli altri, tra i miei bisogni e bisogni altrui, che i bisogni altrui non devono superare i miei o che io devo mettere a tacere i miei per paura che l'altro non possa accoglierli. Quante volte finiamo per schiacciare il nostro istinto e i nostri bisogni per stare in una relazione? Io credo che a tutti sia capitato almeno una volta, soprattutto quando capita nelle relazioni di coppia possono diventare relazioni poco sane. Ecco, secondo me questo fatto di dire sì per paura all'altro ci allontana da un equilibrio funzionale e a lungo termine con noi stessi soprattutto. Ogni volta che senti che stai rispondendo a una richiesta, che sia una cena, che sia un aperitivo, una giornata insieme, un favore da fare a qualcun altro, ecco, prova a capire se questo sì che stai per dire lo stai dicendo senza togliere niente a te o se stai dicendo quel sì andando a togliere tempo a te stesso. Gli altri spesso può sembrare che non capiscano, e magari è anche vero, ma noi non possiamo tutelare gli altri dal prendersi la propria responsabilità nel vivere le relazioni in modo sano solo per paura che gli altri non ci arrivino, anche perché questo significa essere in un qualche modo presuntuosi che nei confronti dell'altro, cioè io credo che solo io so reggere un no, l'altro non lo sa reggere, allora vabbè gli vado incontro. In realtà non sto crescendo io, ma non sta crescendo neanche l'altro, e io questa cosa l'ho vissuta molto da vicino, e quindi in realtà se l'altro risponde al mio no con la rabbia, ecco, avrà l'occasione di vedersi in faccia questa rabbia, perché la rabbia, come abbiamo visto nell'episodio sulla rabbia, ti lascio il link in descrizione, se esce è perché è dentro a quella persona, non esce mai qualcosa da noi che non è già al nostro interno. E quindi la relazione è uno specchio bellissimo per chi ne fa parte, per chi la vive. Ciò di cui accusiamo l'altro spesso è ciò che manca a noi, è ciò che dobbiamo integrare noi. Per questo vi dico che stare in relazione spesso smuove dei tasselli che da soli non si presentano. Io sono davvero convinta che stare da soli sia più facile che stare in coppia, nonostante si dica all'esterno sempre il contrario. Terzo punto, riconosci i tuoi bisogni e crea degli spazi che siano specifici e intenzionali per la relazione con l'altro e con te stesso. Uno degli aspetti che crea più frizione nella relazione con gli altri può essere proprio la fatica di comunicare i propri bisogni, come abbiamo visto, di metterli nero su bianco. Punto che abbiamo visto poco fa, ma finché io possa comunicare con chiarezza i miei bisogni, i miei desideri e le necessità che ho, devo conoscermi. Quindi come faccio a comunicare ciò di cui ho bisogno se non conosco chi sono, se non conosco cosa mi fa stare bene, se non conosco le mie necessità? Molto spesso quando le donne iniziano a lavorare sulla propria ciclicità per conoscere il modo in cui la propria energia, le proprie emozioni seguono uno schema ciclico, uno dei punti che viene a galla è come diventi facile in realtà onorare il proprio sentire e vivere le relazioni in modo più sano quando ci si conosce. Ci sono delle fasi in cui per le persone, per le donne, è più facile stare con l'altro, voler condividere, voler aiutare l'altro, ascoltarlo, e delle fasi invece in cui il focus, l'energia è più proiettata all'interno. Nel momento in cui io riconosco tutto questo, cioè scopro che questi impulsi sono supportati dagli ormoni e dalle stesse fasi del nostro ciclo mestruale, allora posso autorizzarmi a rispettare ciò che sento. Cioè nel momento in cui io capisco quando per me è meglio stare con l'altro, perché non lo vivo come un sacrificio, perché non tolgo niente a me, e in quali fasi invece io ho più bisogno di stare a contatto con me stessa, posso avere questo processo molto più lineare e smetterla di autosabotarmi andando a schiacciare i miei bisogni in virtù dei bisogni altrui. Quindi in quel momento io riconosco che non è che sono asociale, non è che sono sbagliata, ma semplicemente sono ciclica e anche i miei ormoni sorreggono delle fasi diverse a seconda del momento in cui mi trovo. E trovi ovviamente sia un approfondimento di questo tema, del tema della ciclicità, se ti interessa, di un altro episodio del mio podcast con il link in descrizione, ma ti ricordo che trovi sempre anche il percorso per conoscere la tua ciclicità all'interno di Spazio Yoga, è registrato, è on demand, è sempre fruibile per te se senti che vuoi approfondire questo tema. Però c'è un altro aspetto per cui è utile ovviamente conoscere tutto questo movimento ciclico anche nei desideri e nei bisogni, e vorrei parlartene, perché nel momento in cui io so di cosa ho bisogno, in quali fasi ho bisogno, allora posso stabilire degli spazi intenzionali e specifici sia per stare con gli altri che per stare con me. E se io so che nella mia fase, per esempio, premestruale fatico a gestire le emozioni e la comunicazione e ho un basso livello di empatia, potrò pianificare di incontrare una persona, per esempio, in una fase diversa in cui il mio livello di apertura e di non introspezione, ma di portarmi fuori è molto più facilitato. Ecco, nella maggior parte dei casi gli attriti, gli scontri seguono degli schemi che noi non riusciamo a riconoscere, ma che diventano più visualizzabili, più riconoscibili nel momento in cui mi conosco e conosco la mia ciclicità e il modo in cui i miei ormoni e la mia energia psicofisica mi sorregge nelle varie fasi del ciclo mestruale o del ciclo lunare. Quindi a prescindere che tu però sappia quando per te è meglio incontrare gli altri o stare con te stessa, quindi a prescindere che conosci la ciclicità femminile, ti voglio dire, trova il momento giusto per te. Quindi fai in modo che il tempo che dedichi agli altri, che dedichi a te stessa, sia specifico e intenzionale. Se io continuo a vedere gli altri ma non ho mai un attimo per rallentare, per stare con me stessa, anche per non fare niente, è ovvio che io magari ho voglia di vedere gli altri, ma sarò sempre sopraffatta, non avrò mai un momento per far decantare anche quello che quelle relazioni mi portano, anche il bello che quelle relazioni mi danno. Nel momento in cui invece al contrario io sono sempre con me stesso e non porto mai fuori la mia energia, potrei confrontarmi sempre solo con me ed è ovvio che in quel momento il mio ego mi direbbe quello che voglio sentirmi dire. Quindi l'equilibrio è molto sottile, però nel momento in cui stai prendendo un impegno con te stesso, con un'altra persona, chiediti se davvero ne hai voglia e autorizzati a dire che non ne hai voglia, e a volte dirlo anche agli altri aiuta. Molto spesso accompagno le donne nello spiegare ai propri compagni, ai propri partner, alla propria famiglia il proprio bisogno di introspezione della fase premestruale, ed è un processo che richiede di lasciare andare anche il giudizio verso se stesse, perché la società ci ha insegnato che bisogna essere il più sociali possibili. Ecco, non è così, non siamo, sì, siamo animali sociali, certo, ma non siamo fatti solo per stare in contatto con gli altri, a contatto con gli altri H24, perché abbiamo bisogno di nutrire noi stessi con delle azioni che ci facciano arricchire, che ci arricchiscano, e non sempre queste azioni devono andare a braccetto e essere fatte con un'altra persona. Possono spesso essere azioni che facciamo con noi stessi per il piacere di stare con noi stessi. Quindi qui mi vorrei collegare all'ultimo punto, che secondo me è molto centrale quando si tratta di equilibrio tra stare con se stessa e stare con gli altri, ed è: sia che tu sia da solo, sia che tu sia in una relazione, stia investendo tempo con gli altri, sii davvero presente qui e ora. Anni fa capitava spesso anche a me di trovarmi a cena con il telefono in mano, leggere WhatsApp, rispondere a commenti in direct su Instagram, oppure al contrario, essere intenta a messaggiare con qualcuno mentre decidevo di dedicarmi del tempo di qualità da sola. E ciò che accadeva è che non ero mai lì. Ero lì ma non ero lì, il mio corpo fisico era lì ma la mia mente era altrove, e questo nelle relazioni si sente tantissimo. La qualità della presenza dell'altro è qualcosa che energeticamente ci colpisce e ci fa decidere di restare spesso in quel rapporto o di preferirne un altro. Non perché bisogna preferire un altro rapporto, ma perché emotivamente sentiamo che lì non c'è uno spazio di ascolto, non c'è uno spazio di confronto. E quindi quando mi sono accorta che io per prima a volte tendevo a fare questo, ho cercato di applicare più consapevolezza possibile, lasciando il telefono in borsa quando uscivo con gli amici, lasciandolo offline la sera a cena, piuttosto che ritagliando dei momenti in cui se sono con l'altro non c'è il telefono, e anche se sono con me stessa non c'è il telefono attivo, perché se no siamo sempre con l'attenzione divisa a metà. Quindi non basta uscire a bere una birra con un amico se poi non stacco dalle mail del lavoro, sono lì e le leggo, oppure non basta andare in vacanza con una mia amica che vedo poco e a cui voglio molto bene se poi passo tutto il tempo che sono lì a rincorrere con le telefonate chi è a casa. Siamo estremamente distratti, ne ho già parlato in un altro episodio, e quindi è facile, siamo estremamente distratti e distraibili, quindi è facile che un solo trillo del telefono, la luce del display che si illumina, ci richiami e ci riattiri nella situazione che non è realmente quella che stiamo vivendo lì. Quindi arriva un messaggio e la mia mente va a programmare il weekend dopo, arriva una mail e io torno con la preoccupazione, ho chiuso quel lavoro in ufficio. Quindi esserci davvero quando siamo con qualcuno è quello che fa la differenza. Ascoltare una persona, guardarla negli occhi, veramente essere presente e non solo essere lì per facciata. Ti è mai capitato per esempio di essere tu al bar con un amico e trovarti a parlare alla sua fronte perché continuava a scorrere la home di Instagram, anche se eravate lì insieme e magari la birra te l'aveva chiesto lui di prenderla? Ecco, se ti è mai capitato, chiediti come ti ha fatto sentire quel momento. Chiediti però se lo hai fatto anche tu, se lo fai anche tu nelle tue relazioni con le persone che hai intorno, e poi cerca di sentire se ha senso farlo. Perché ci sono principalmente due motivi per cui questa dinamica accade. La prima è che siamo completamente assorbiti da una persona che non è lì con noi in quel momento e ne sentiamo l'esigenza, quindi sentiamo l'esigenza di stare in contatto con questa persona che però non è lì. Per esempio, siamo assorbiti da questa persona, da questa relazione lontana, oppure da una mail di lavoro, dalle incombenze, dal fatto che la nostra famiglia, i nostri figli siano a casa col partner e noi non riusciamo a essere tranquilli, a fidarci. O abbiamo paura che venga pubblicata chissà quale news o chissà quale storia di quale influencer su Instagram e dobbiamo non perdercela assolutamente. Ovviamente ironizzo. Il secondo caso però è che la persona con cui siamo non è una persona che ci porta ad avere una relazione nutriente, e allora siamo lì per senso di colpa, però siamo finiti in quel bar, a quel tavolo, a quella mostra e non ci interessa davvero essere lì. Cioè siamo finiti in quel posto, in quella dinamica per noia e non per voglia. E questo secondo me è qualcosa che facciamo fatica ad ammettere a noi stessi prima che all'altro. Quindi vorrei concludere questo episodio del podcast condividendo una cosa che per me è stata cruciale negli anni, che ho dovuto mettere a fuoco, che ho dovuto veramente autorizzarmi a sentire. Il nostro tempo, ma anche le nostre risorse, le nostre energie sono limitate. Non possiamo investire risorse ovunque in qualunque relazione solo per fare numero, mantenendo magari aperti tantissimi portoni ma con una qualità che non è sufficiente neanche in una relazione. Il che non significa ovviamente eliminare qualunque dinamica, qualunque connessione con gli altri che ci richieda sacrificio e fatica per essere costruita e alimentata, no. Questo significa che però devo riconoscere quali relazioni mi portano crescita, quali relazioni mi portano un confronto costruttivo, dove c'è energia, dove c'è nutrimento e dove invece c'è solo il ricordo di ciò che è stato. Quando noi cambiamo, potrebbero variare i nostri bisogni. Per chi fa un percorso di crescita personale, può darsi che le relazioni intorno a un certo punto non risuonino più, e quindi anche riguardo alle conversazioni che si fanno con queste persone, potremmo dire sì, però vado al bar e non mi sento arricchito da queste conversazioni con questa persona. Com'è possibile che fino a 2 anni fa fosse la persona più importante per me, che avevo più piacere a vedere? Questo è sacrosanto, cioè farsi questa domanda è normale. A quel punto però devi ricordarti che va bene così, che non sei sbagliata tu o sbagliato tu, non è sbagliato l'altro perché non è evoluto insieme a te, no, siete solo in percorsi di vita diversi, in momenti di vita differenti. E a quel punto quello che davvero fa la differenza è onorare la relazione che c'è stata, ringraziarla internamente, non con l'altro, però ringraziare quella relazione e poi autorizzarsi a nuove connessioni. Se mi autorizzo a nuove connessioni, mi apro al processo e lascio andare il mio attaccamento a quello che è stato. Solo quando impariamo davvero a non temere più la paura del vuoto con noi stessi o del vuoto nelle relazioni intorno a noi, che possiamo davvero iniziare a vivere pienamente anche le relazioni e scegliere le qualità, la qualità piuttosto che la quantità. Soprattutto quando si tratta della relazione con se stessi, è importante ricordarci che è una prerogativa indispensabile essere disposti a guardarsi dentro e guardare quel vuoto per poi entrare nelle relazioni in modo sano. L'equilibrio nelle relazioni è diverso per ogni persona. La frase "non puoi stare bene con gli altri se non stai prima bene da solo" è vera per me, ma fino a un certo punto, perché come ti ho detto prima, ho incontrato tantissime persone che stavano fin troppo bene da sole, ma nel momento in cui entravano in una relazione crollava tutto, perché da sole sapevano soddisfare i propri bisogni, le proprie aspettative, avevano costruito un insieme di credenze, un'autostima spesso dettata dal proprio ego, ma poi nel momento in cui entravano in relazione con l'altro non c'era più questa capacità di crescita e anzi c'era uno scontrarsi contro le proprie gabbie che si erano costruite nello stare da soli. Ma è anche vero che ad un certo punto nella vita, prima o poi, esplorare la compagnia di se stessi sarà qualcosa che dovremo fare, perché altrimenti sarà difficile distinguere quando siamo attaccati agli altri per bisogno e quando invece per desiderio, quando la relazione è autentica e quando invece una relazione di necessità, e quindi siamo con l'altro solo per colmare un vuoto, per colmare un bisogno di socialità, di approvazione, di convivialità. Coltivare il tempo con noi stessi è qualcosa di potente e di prezioso. Può far paura e nella società in cui viviamo spesso viene sottovalutato, perché si valuta positivamente solo l'interazione sociale, la condivisione sui social, e ovviamente più siamo dentro questo mondo del condividere, del farsi notare, meno tempo abbiamo per stare con noi stessi. E questa è una dinamica molto agghiacciante, secondo me, dei social, in cui siamo talmente abituati a essere presenti nel mondo virtuale che ci dimentichiamo di essere presenti almeno 10 minuti al giorno con noi. Non so quale percezione hai tu, io credo che questo mondo virtuale stia in un qualche modo anche allontanandoci gli uni dagli altri. Capita molto spesso che le persone che incontro online abbiano una narrazione di un certo tipo e poi quando le incontro dal vivo tutta quella narrazione crolla, perché non c'è un riscontro tra chi c'è davvero, il personaggio che si porta e la persona che si è. Siamo costantemente connessi al virtuale a tal punto da essere disconnessi dal reale, e allora forse c'è bisogno di fare una chiamata in più a quell'amico che non vediamo mai e spegnere prima internet, c'è bisogno di chiudere il computer a lavoro e magari stare del tempo a fare niente con se stessi, a scrivere, a leggere, a sdraiarsi in un campo a prendere il sole, però c'è bisogno di momenti di vita vissuta reali e in modo pieno. Per quanto mi riguarda, quindi, quello che cerco di tenere come equilibrio è non sentire mai che sto dando troppo agli altri, che mi sto portando troppo fuori a livello lavorativo e relazionale, sto facendo venire meno il tempo di cura per me stessa, per la pratica yoga, per la meditazione, per la lettura, o anche solo per concedermi del tempo a fare niente. Quando veramente sento che questo sta venendo meno, allora per me è un grande campanello d'allarme. Al tempo stesso però, per il mio carattere, è molto importante creare sinergie, momenti di condivisione con l'altro, quindi c'è questa dinamicità nel mio carattere e so che non è per tutti così facile, però prova a conoscere te stesso, prova a indagare chi sei e trovare qual è il tuo equilibrio nello stare con gli altri e nello stare con te stessa. Se stai con gli altri per paura, allora prova a investire più tempo nello stare con te. Se stai con te stesso molto e hai paura di relazionarti all'altro, allora io ti invito a tuffarti in situazioni che ti costringono in un qualche modo, con flessibilità, gentilezza e morbidezza, a incontrare l'altro in un modo che magari non sai di poter sostenere. In questo personalmente mi ha aiutato tantissimo stare del tempo all'estero, perché all'estero gli sconosciuti ti parlano e lo fanno veramente la maggior parte delle volte solo per conoscere, per iniziare a conversare con l'altro. Ecco, se sei arrivato fino a qui, grazie. Spero con questo episodio di averti dato degli spunti, averti fornito una visione che forse mette in luce alcune dinamiche da sanare o altri punti su cui già sei in cammino. Sono curiosa come sempre di sapere cosa ne pensi, se avrai voglia di scrivermi a beatrice_mazza su direct ti leggo, oppure puoi rispondere direttamente al sondaggio qui sotto se mi stai ascoltando da Spotify e farmi sapere le tue riflessioni a riguardo. Ti ricordo che il modo migliore per sostenere questo progetto, che è completamente gratuito, è condividere questo episodio con una persona a te cara, magari un partner, un amico, un familiare, qualcuno che ha bisogno di investire tempo con se stesso o con gli altri, o perché no, ascoltarlo direttamente insieme. Ricordati che puoi lasciare una recensione su Spotify con 5 stelle se l'episodio ti è piaciuto, oppure direttamente su Apple Podcast se mi ascolti da lì, scrivendo il tuo feedback su questo episodio o su questo podcast in generale. Il tuo sostegno, ricordati che è molto prezioso per me, per questo progetto che cerco di alimentare con cura e con amore, e augurandoti una giornata in cui onorare i tuoi bisogni e concederti del tempo di qualità con gli altri o con te stesso, ti mando un abbraccio pieno di luce. A presto, ciao!